pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.
Per appena 497 donne, malate e sul punto di morire di fame, con le teste rasate e vestite di stracci, c'erano ben 42 guardie delle SS a Neuengamme e al campo di lavoro di Sassel. Avevamo un'età compresa tra i 21 e i 45 anni e 14 di loro erano donne. Christy, con i suoi 21 anni, era la più giovane, una biondina con un taglio di capelli alla moda che osava persino mettersi il trucco, benché con discrezione. La sua uniforme era sempre pulita e stirata e di tanto in tanto chiedeva a una sarta per farsi accorciare le gonne. I suoi lucenti stivali neri sembravano fuori posto su una persona così piccola. Sophie, una giovane ebrea che aveva studiato come procuratrice, aveva passato i precedenti 4 anni nel ghetto ed era stata portata con noi da Auschwitz ai campi di lavoro. Entrambe sapevamo parlare tedesco ed eravamo state selezionate per lavorare per un breve periodo nell'ufficio del campo nell'autunno del 1944. Christy entrava nell'ufficio e, senza curarsi di Sophie e di me, si sedeva alla scrivania vuota e apriva il lucchetto di sicurezza del telefono. Quel che diceva, all'interlocutore sconosciuto all'altro capo, riuscivo a sentirlo soltanto a spizzichi e bocconi. Riuscii a capire che aveva terminato le superiori e che non aveva bisogno di lavorare per vivere. L'avevano arruolata nelle SS e rifiutarsi di prestare servizio sarebbe stato pericoloso. A quanto pareva, veniva da una famiglia importante e aveva molti amici giovani. Spesso parlava di musica americana e, anche se erano proibite in Germania, le piacevano soprattutto le Andrew Sisters. Da certi stralci di conversazione, e tra l'altro potevo sentire solo i suoi commenti e le sue risposte, m'era sembrato di intuire che volesse uscire dalle SS. A bassa voce scongiurava i suoi amici di usare tutti i loro appoggi e muovere i fili giusti per provare a tirarla fuori dal lavoro nel campo. Pareva che avesse paura e che essere un membro delle SS la facesse stare in ansia. Mi domandavo se stesse pensando al futuro. Forse essere stati nelle SS un giorno avrebbe potuto costituire un precedente pericoloso? Christy con noi non parlava mai. Può darsi che avesse paura delle conseguenze o che le nostre teste rasate e i 4 stracci che avevamo addosso le facessero semplicemente schifo. La prima settimana dell'anno nuovo, nel 1945, Christy scomparve all'improvviso. Non faceva più turni da sorvegliante, non dormiva più negli alloggi delle SS e non passava più a telefonare in ufficio. A farla breve, non c'era più. Correva voce che le fosse stato dato un permesso a tempo indeterminato per ragioni di salute, ma non ne eravamo tanto sicure. Nei mesi seguenti non tornò e io fui felice per lei e mi domandavo soltanto come ci fosse riuscita. Le altre 2 donne delle SS a cui feci caso e che ebbi occasione di osservare un po' erano Elizabeth Robert ed Elizabeth Mullen. Entrambe sui 35 anni, entrambe sposate e senza figli. Entrambe sempre ansiosamente in attesa di avere notizie dai loro mariti che combattevano da qualche parte sul fronte russo. Ma per il resto, nell'aspetto e nel carattere, erano esattamente l'una l'opposto dell'altra. Elizabeth Mullen era bassa, robusta, con gli occhi leggermente storti e un'acconciatura che le trasformava i capelli biondi in una specie di informe massa riccia. Il berretto rettangolare delle SS non le riusciva a nascondere quegli orribili capelli. L'uniforme le stava stretta e calzava malissimo nelle sue forme abbondanti. Portava gonne troppo corte ed era ridicola nei suoi stivaloni neri. C'era qualcosa di cattivo, di perverso in lei, e il modo che aveva di ridere, sempre a un volume troppo alto, aveva un che di crudele. Portava con sé un bastone e sembrava godere enormemente nel torturarci e umiliarci. Quando una di noi veniva scelta per pulire l'alloggio in cui dormivano lei e altre 5 donne delle SS, riusciva a trovare qualche difetto in qualsiasi cosa facessimo. Il pavimento non era spazzato abbastanza, i davanzali non erano spolverati nella maniera giusta, la tazza del gabinetto non era bianca come la neve. Bisognava ripetere tutto il lavoro sotto il suo sguardo vigile e sopportare i suoi ceffoni. Dovevamo pulire il gabinetto con uno spazzolino che ci avrebbe tanto fatto comodo per lavarci finalmente i denti. Alla fine, ore dopo, ci congedava sbattendoci letteralmente fuori a calci. Una mattina, verso il febbraio del 1945, Elisabeth Mullen piombò nel campo picchiando chiunque si trovasse a portata di mano. Sembrava impossibile calmarla. Al braccio sinistro portava una fascia nera. Non la finiva più di insultarci.
«Sporchi ebrei! È colpa vostra! È colpa vostra se mio marito è morto in Russia!»
La sua furia durò per intere settimane e noi facemmo il possibile per starle alla larga. Passarono mesi, ma invece di calmarsi, si incattivì ancora di più. Sognavamo di vederla morta, ma rimase fedelmente nelle SS fino alla fine. L'altra SS che veniva in ufficio per usare il telefono era Elizabeth Robert. Durante l'appello mattutino stilava la lista dei malati, di quelli che uscivano dal campo con i gruppi di lavoro e degli addetti alle pulizie. Era alta, piuttosto magra, con un'aria da ragazza qualunque. Manteneva sempre un atteggiamento professionale, come se svolgesse degli affari qualsiasi. Non riuscivamo quasi mai a capire cosa pensasse di noi o se prestasse volentieri servizio nelle SS. Non ci piaceva particolarmente, ma francamente neppure ci dispiaceva. Non ci picchiava, anche se spesso alzava la voce per dimostrare la sua autorità. Non ci parlava e non avevamo mai avuto alcun scambio personale. Per questo rimasi stupita quando un giorno posò un piccolo spazzolino da denti e un surrogato di dentifricio in polvere sulla mia scrivania e se ne andò. Feci per ringraziarla, ma lei si limitò a scuotere la testa e continuò a camminare. La cosa non si ripeté più, né riuscimmo mai a parlare. Intorno a noi c'era solo paura. Le donne delle SS avevano tutte i mariti al fronte e al servizio della patria, ed Elizabeth Robert non faceva eccezione. Gradualmente riuscimmo a raccogliere qualche informazione e a mettere insieme i pezzi della sua vita. Si era diplomata, aveva lavorato in un ufficio e aveva dei genitori anziani molto poveri. Per facilitarsi il lavoro, il comandante del campo nominò un secondo in comando, un bell'uomo alto, piacente, sui 40 anni. Portava la fede, dal che desumevamo che fosse sposato. Walter, però, così si chiamava, era innamorato di Elizabeth Robert e lei di lui. Non ci volle molto prima che notassimo che ogni fine settimana i due se ne andavano via insieme e ritornavano il lunedì mattina presto. Durante tutto il tempo che passammo a Sasel, la relazione continuò. Il fatto che entrambi fossero sposati non sembrava essere un problema. Per pulire il suo alloggio, Elizabeth Robert aveva scelto Hela. Sembrava che l'avesse presa in simpatia. Hela aveva una 20 anni, piccola, forte, affrontava il lavoro volentieri, con un'aria sempre sorridente. Spesso mi domandavo se ricevesse una fetta di pane in più o una parola gentile, ma Hela mi giurava che non era così. Avevo lavorato insieme a lei in un ufficio nel ghetto di Lodz 2 anni prima. Un lunedì mattina, Elizabeth venne in ufficio e mi ordinò di prepararmi per un viaggio con il furgone fino ad Amburgo per fare provviste. Mi sedetti sul retro e con sorpresa ci trovai Hela già seduta in un angolo, sorridente. Il viaggio durò 2 ore. Elizabeth guidò senza soste lungo le strade bombardate di quella che un tempo era stata la periferia di Amburgo. Alla fine si fermò davanti a un imponente edificio della Rothenbaumhausse, quartiere un tempo elegante. Ora l'intero isolato aveva un'aria abbandonata e quel palazzo era una delle poche strutture rimaste in piedi in una strada che una volta era stata trafficata. Se Elizabeth Robert vive qui, pensai, deve passarsela bene. Ci ordinò di smontare, poi si avviò e ci fece segno di seguirla. Ella e io camminavamo dietro di lei, vestite dei nostri stracci con le nostre teste rasate che brillavano al sole della mattina. I nostri cappotti avevano macchie dappertutto. Eravamo orribili, irriconoscibili. Entrammo nel palazzo e la seguimmo sul retro, quindi scendemmo una rampa di scale. Arrivate in fondo, Elizabeth tolse il lucchetto da una porta ed entrammo in un tinello oscuro, poveramente arredato, posto nel seminterrato. La sua vecchia mamma la abbracciò e ci fece segno di entrare. Non dicemmo una sola parola. Ormai ci eravamo abituate a parlare solo se interpellate e così Hela e io ci limitammo a rimanere in piedi, confuse, senza muovere un muscolo. Elizabeth Robert prese una sedia e mi invitò ad accomodarmi. Dopo qualche esitazione sedetti, poi accompagnò Hela fino a un vecchio divano malandato, la fece stendere e le mise addosso una coperta. Ero commossa dalla sua gentilezza e dalla sua cortesia verso Hela. Pensavo l'avesse sempre considerata solo una prigioniera e un'efficiente donna di servizio. Quasi scusandosi, sua madre spiegò che non aveva cibo da offrirci, ma che per 2 ore almeno potevamo riposarci senza lavoro, senza violenze. Non ci scambiammo convenevoli, non ci facemmo domande. C'erano solo i nostri sguardi silenziosi. Capivamo di dover tenere la bocca chiusa. Ogni parola a riguardo avrebbe messo Elizabeth Robert in un serio pericolo. Si sedette in un angolo, lontano da noi, e iniziò a conversare, mormorando con sua madre. In silenzio, come eravamo venute, ce ne riandammo, tornando a sedere nel furgone per il viaggio fino al deposito e alle provviste che ci aspettavano. Arrivammo al campo nel tardo pomeriggio, scaricammo il furgone e sia Hela che io tornammo ai nostri rispettivi lavori. Non dicemmo niente alle nostre amiche, non facemmo mai un accenno a quel viaggio ad Amburgo. Eravamo solo grate per quella gita, quel paio d'ore di riposo e quel moto di gentilezza. Elizabeth Robert ed Elizabeth Mullen, 2 donne delle SS che lavoravano all'interno dello stesso sistema, e tuttavia 2 persone completamente differenti. La fine della guerra nel maggio del 1945 ci sorprese a Bergen-Belsen. I membri del personale SS del campo che ci avevano sorvegliate a Sassel furono arrestati e successivamente processati. Le sentenze, per la maggior parte di loro, furono leggere, eccetto che per Elizabeth Mullen. Molte furono le testimonianze della sua crudeltà, dei suoi pestaggi. Ricevette il massimo della pena, 8 anni di reclusione. Quando le ex SS furono spedite in prigione, io ero già a New York e non volevo più sentir parlare di loro. Elizabeth Robert ed Elizabeth Mullen morirono entrambe anni dopo, ormai anziane, di cause naturali.
Dal libro Le donne e l'olocausto, ricordi dall'inferno dei lager, di Lucille Eichengreen, voce da Maris Sirri.
Pensieri e parole. Un programma a cura della RVS.